87.9 Radio Onda Rossa. Allora torniamo in diretta perché siamo in collegamento appunto con la storica Alessandra Gissi, che salutiamo. Ciao Alessandra.
Sono io che saluto voi tutte e tutti, grazie. Eccomi.
Allora, non potevamo non fare un punto sul po' la storia di questo 8 marzo, come nasce, no? Perché ormai qui si parla solo di mimose e di fiori e di cenette.
Allora, come nasce è interessante, diciamo che è interessante se consideriamo come nasce e anche però la storia inventata delle origini. Ci interessano tutte e due le cose, credo. Allora, le origini vere, diciamo, della giornata internazionale sono totalmente politiche. È una giornata che nasce non esattamente la giornata, ma la proposta viene fatta nel 1910 da Clara Zetkin a Copenaghen durante un incontro internazionale di donne socialiste, ed è una, diciamo, la proposta è di dedicare una giornata, non si parla ancora di 8 marzo in modo specifico, di dedicare una giornata ai temi soprattutto del voto, cioè della questione del suffragio, che in quel momento è sicuramente uno dei temi più sentiti, ma anche più spinosi, perché è un tema molto poco amato dai partiti socialisti, diciamo, in generale, perché si ha paura che intralzi il voto, l'allargamento del suffragio universale maschile, quindi c'è poca affezione alla questione del voto delle donne, e quindi è legata a questo, quindi è una ragione tutta politica e soprattutto molto legata al fare politica delle donne, anche quando non avevano i diritti politici nella maggior parte, ma ovunque in quella fase. E dunque è un'origine molto, molto chiara. Ora, perché aggiungo che anche le leggende che sono intorno alle origini della giornata ci interessano, perché queste leggende, che sono soprattutto legate alla famosa storia dell'incendio,
certo,
cioè che la giornata avrebbe appunto origine da un incendio di operaie in una data che non è mai chiarissima, cioè non un incendio di operaie, un incendio di una fabbrica in cui sarebbero morte delle operaie. Ora, non che non ci fossero all'inizio del secolo operaie che morivano in un incendio di una fabbrica, certo che ce ne sono state, e molti, le condizioni di lavoro erano terribili e durissime, ma non c'entrano con l'8 marzo. Perché questa leggenda è così, come possiamo dire, facciamo tanta fatica a privarcene? Perché è una leggenda che rende la giornata molto fruibile, che ha reso negli anni fruibile. Anche il femminismo, per esempio il cosiddetto neofemminismo degli anni 70, ha usato molto questa leggenda, perché ha una grande capacità di, come possiamo dire, di suscitare empatia, no? Un conto è raccontare una vicenda tutta politica di protagonismo delle donne, e un conto è parlare di operaie bruciate.
Sì, sempre in maniera un po' vittimista, no?
E certo, esattamente, perché comunque è un'immagine anche in fondo molto consueta, no? Quindi delle donne in una situazione poi di passività. Non a caso questa leggenda ha quasi sempre un corollario che dice che erano chiuse dentro, no? E quindi è la passività, diciamo, al massimo grado, quindi la passività, e oltretutto un racconto molto simile ai racconti sulla santità, no? Il martirio delle sante, quindi c'è tutta in questa leggenda, c'è tutta una, però una grande, in fondo una grande capacità di poter rendere questa giornata, come possiamo dire, condivisibile, no? Non dico sopportabile, ma condivisibile. Io credo che queste due cose, cioè ci interessi tanto la storia vera quanto le storie raccontate sull'8 marzo, perché tutte e due le cose ci dicono aspetti che ci interessano o che ci interessa un po' analizzare o decostruire.
Sì, pronto.
Sì, ci sono. Avevo concluso.
Senti, allora, innanzitutto ricordaci il libro, il tuo libro, che proprio c'è tutta la storia dell'8 marzo, che è sicuramente molto interessante. Quindi, insomma, vuol dire che anche a livello storico, insomma, anche le storiche hanno avuto a un certo punto avuto la necessità di andare a rimettere i paletti su quella che è questa giornata, che è entrata evidentemente nella storia, quindi ci sono archivi, ci sono materiale e via dicendo.
Sì, materiale ce n'è in quantità notevolissima, perché la giornata appunto ha una storia molto lunga, perché viene lanciata come dicevo prima, nel 1910, poi ha delle prime subitissimo delle prime occasioni di essere effettivamente inverata in Germania, in Austria, in Francia, il 1914 in Germania, che ha un manifesto che diciamo si può cercare, è considerato uno dei capolavori della grafica novecentesca. In Italia bisogna aspettare la fondazione del Partito Comunista per avere la prima festa, che sarà appunto nel 21, e poi però arriva il fascismo e le questioni diventano molto più complicate, perché viene ovviamente totalmente impedita. Per avere invece un successo anche qui sorprendente, come forma aggregativa già negli ultimi due anni della Seconda Guerra Mondiale, quindi già dal 44-45. E il materiale non manca, perché è una giornata in cui le donne hanno fatto di tutto per disegnare una loro presenza, un loro protagonismo in forme molto diverse, di lotta e di festa. Però diciamo, io ci tengo sempre a sottolineare che anche la festa è una lotta. Per esempio, per le operaie di fabbrica era una giornata che strappavano al padrone, e cercando di festeggiare in fabbrica tra di loro, e anche quella è una forma di lotta. Di materiale ce n'è tantissimo, e anche perché l'aspetto interessante, che in questi ultimi anni è clamorosamente evidente, è anche il taglio transnazionale dell'8 marzo. Certo. Cioè l'8 marzo, troviamo celebrazioni dell'8 marzo anche in contesti, diciamo, che non ci aspetteremmo, in cui, ma ricordo, adesso ne dico una così tanto per fare un esempio molto veloce, durante le primavere arabe, per esempio nel caso egiziano, la manifestazione dell'8 marzo è stata spesso un'occasione decisiva, e quindi le fonti sono moltissime. Il libro, lo ricordo e grazie di chiedermelo, si intitola 8 marzo, la giornata internazionale delle donne in Italia, perché è dedicato particolarmente alla storia della giornata in Italia. È uscito nel 2010, ma per fortuna si trova ancora dall'editore, si trova molto facilmente ancora dall'editore Biella.
Senti, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, quindi oggi ha senso parlare di sciopero delle donne? Cioè la questione lavorativa, la questione del lavoro di cura, il lavoro produttivo e riproduttivo, ha senso ancora oggi in questa giornata?
Io credo che, anzi, la questione dello sciopero, sottolineando il legame con il lavoro di cura, abbia ridato grandissima spinta di senso a questa giornata. Dunque, innanzitutto, parlare di sciopero ha senso perché, adesso facciamo il caso italiano, ma non è un'anomalia, l'8 marzo non è mai stata festa nazionale. come il 1° maggio ad esempio. Certo. Quindi per festeggiare l'8 marzo, come dicevo prima, bisognava strapparla questa giornata, strapparla al padrone, contrattare nei giorni precedenti almeno una mezza giornata libera e quando ottenerla quando andava bene e se no appunto scioperare. E quindi in realtà è una forma di mobilitazione del tutto connaturata alla giornata stessa. L'allargamento alle funzioni di cura, cioè a quel lavoro appunto del produrre e riprodurre, su cui le società sono organizzate, io credo che sia non solo molto opportuno, ma che sia stato veramente un contenuto che sia stato in grado di dare un senso molto potente all'8 marzo di questi ultimi anni, insieme ad altri temi che sono legati appunto a quest'ultima fase, a una rinnovata, per fortuna, riflessione sulla violenza di genere e anche la questione della salute riproduttiva. Insomma, è un argomento che mi è molto caro e quindi l'accesso a un aborto garantito e sicuro. D'altra parte il tema poi ora con il caso francese in questa settimana è clamorosamente attuale, quindi sì, direi che sicuramente c'è una fase di piattaforma rinnovata in questi ultimi anni molto interessante per l'8 marzo.
Senti, farò una domanda ultima, molto personale. Tu hai scioperato? O comunque sai?
Allora, io come tutte le università, cioè l'università ha un regime particolare, diciamo. Io oggi non avrei avuto lezione, insomma non avrei avuto necessità di una presenza nel luogo di lavoro e tuttavia ho segnalato che avrei scioperato quindi tipo di sì.
Grande. No, ti ringrazio perché spesso insomma nel mondo universitario questa questione dello sciopero come se insomma sembra quasi un po' che quei lavori dove non c'è il cartellino, non so come dire,
esatto,
no? Per cui
ma è
sembra sempre che lo sciopero tanto basta che non vada a lavorare, però invece la differenza la fa anche comunicare e far quindi mettere insomma l'attenzione del personale amministrativo il fatto che si sciopera e in qualche maniera anche in un ambito dove accademico, dove le donne insomma faticano tanto e dove le carriere, non solo le carriere STEM, ma insomma ce ne stanno anche quelle umaniste, per di più gli stipendi, insomma c'è tanto lavoro anche lì ancora da fare, anche quello che è il sapere.
Sì,
no?
Sì, mi permetto di sottolineare a questo proposito che l'indicazione, una delle indicazioni per oggi era date anche da non una di meno, ma in generale poi anche che così ci scambiamo tra di noi, è di scrivere una frase come risposta automatica nelle email. Lo dico perché questa questione non è secondaria, nel senso che è il segnale anche di un'altra grossa questione legata alle modalità di lavoro, che è un lavoro continuo, no? 24 ore su 24, cioè le mail arrivano continuamente, cioè è una vita costantemente messa al lavoro e quindi sembra una piccola cosa, ma interrompere per esempio quel flusso costante di sollecitazione al lavoro che sono le email con una frase di risposta che sottolinea la giornata, io devo dire che gli do un grande valore anche politico.
Concordo pienamente. Rompere proprio anche perché insomma rompere, hai detto bene te, il flusso continuo di lavoro e soprattutto insomma ricordare che si può scioperare in tutti gli ambiti, non serve insomma avere né essere per forza iscritta in sindacato e né tantomeno avere il cartellino tutto giorno, anzi insomma ci sono degli ambiti, soprattutto là dove insomma c'è anche la forza collettiva, no? Per poter non essere singola e scioperare. Bene, Alessandra, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua parentesi all'interno della nostra giornata sull'8 marzo. Se non hai altro da aggiungere, io ti saluterei, ti auguro buono sciopero e buona lotta, e ci sentiamo prossimamente.
Allora, direi l'8 marzo grazie, vi sento sempre con grandissimo piacere.
A presto.
A presto.
Ciao.